Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Mancano poche ore al primo discorso alla nazione di Donald Trump dall'inizio della guerra all'Iran. In giornata il presidente ha attaccato la NATO, è una tigre di carta, ha detto. Ha ipotizzato i tempi necessari per la fine della guerra e ha detto anche di aver ricevuto una richiesta di cessate il fuoco, ma Teheran ha smentito. Intanto il governo Meloni va incontro a un nuovo caso. Una giornalista nominata poche settimane fa come consulente di una commissione della Camera ha raccontato di avere una relazione con il ministro dell'Interno Piantedosi, mentre si cercano i soldi per i tagli sulle accise, dopo il passo indietro su quello ai fondi per la transizione verde. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate, tra poche ore Donald Trump parlerà del conflitto in Iran in diretta TV. Sarà la prima volta dall'inizio della guerra. Secondo fonti governative, il presidente potrebbe ripetere che la guerra in Iran durerà ancora poche settimane. In giornata Trump aveva minacciato l'uscita degli Stati Uniti dalla NATO e detto che l'Iran aveva chiesto un cessate il fuoco, affermazione smentita ancora una volta da Teheran. Michele Migone.
Il discorso alla nazione di questa notte è atteso come il momento in cui Donald Trump potrebbe svelare le sue carte sulla guerra in Iran. In realtà anche questo intervento potrebbe essere interlocutorio e contraddittorio, come sono state le sue ultime dichiarazioni. Secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente annuncerà che il conflitto andrà avanti ancora al massimo 2 o 3 settimane, elencando, ma anche enfatizzando, i risultati finora raggiunti. Difficile pensare che annunci l'immediato disimpegno degli Stati Uniti dalla guerra. Trump non ha raggiunto alcuno dei suoi obiettivi strategici. 2 o 3 settimane in più potrebbe essere il periodo necessario per farlo. Se le sue ultime uscite sono state indirizzate nel rassicurare l'opinione pubblica e i mercati che presto gli USA se ne andranno da questo conflitto, è anche vero che il lasso di tempo di 15-20 giorni permetterebbe di tenere tutte le opzioni aperte sul tavolo. Trump può prendere quel tempo per bombardare l'Iran fino a distruggere tutte le infrastrutture militari e parti di quelle civili, piegare il regime e il paese. Oppure può utilizzare quel tempo per tentare una limitata ma importante dal punto di vista strategico operazione militare con le truppe speciali per conquistare uno dei suoi obiettivi prioritari. La grande questione è lo stretto di Hormuz, il commercio mondiale, ma anche il prestigio degli Stati Uniti come superpotenza, dopo aver cominciato questa avventura bellica, risiedono nel fatto che sia aperto e libero al passaggio. Oggi Trump ha detto che la nuova leadership iraniana ha chiesto un cessate il fuoco. Ci sarà solo se Hormuz sarà aperto, ha risposto. Più tardi un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha smentito che l'Iran abbia chiesto uno stop alle ostilità.
Oltre alla possibile durata del conflitto, Trump potrebbe parlare anche delle alleanze con l'Europa. Oggi ha attaccato i paesi che non hanno sostenuto gli Stati Uniti e Israele nel conflitto in Iran. Ha definito la NATO una tigre di carta, ipotizzando anche l'uscita del paese dall'alleanza. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
Donald Trump ha già detto che una parte del suo discorso questa notte sarà dedicata alla NATO. Non è la prima volta che il presidente americano minacci l'uscita degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Lo aveva fatto anche durante la sua prima presidenza. Ma questa volta la sua idea sembra avere una forma più definita, anche perché in fondo politicamente la rottura tra le due sponde dell'Atlantico si è già consumata. L'alleanza militare passa sì da un trattato, nel caso della NATO dal famoso articolo 5, che impegna i paesi membri a difendere qualsiasi alleato se attaccato dall'esterno. Ma l'alleanza militare si basa soprattutto sulla fiducia reciproca tra gli alleati e la fiducia tra la Casa Bianca e gli alleati europei ormai è un ricordo del passato. Da questo punto di vista la guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente sono un ulteriore passaggio importante dell'allontanamento tra americani ed europei. Non è un caso che il britannico Starmer abbia parlato oggi della necessità di riavvicinamento tra Regno Unito e Unione Europea. Sicuramente in queste settimane molti a Londra si staranno pentendo nuovamente della Brexit. La procedura per un'eventuale uscita dalla NATO non sarà semplice. Trump avrebbe bisogno nel caso del voto del Congresso, soprattutto dei due terzi del Senato. Forse troppo, ma appunto lo strappo c'è già stato. La guerra all'Iran, che gli europei ripetono non è la nostra guerra, ce lo sta solo confermando.
Oggi 9 giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno considerato la causa relativa all'ordine esecutivo di Donald Trump sullo Ius Soli. L'ordine è stato emanato dal presidente nel primo giorno di mandato. La causa arriva alla Corte dopo una lunga vicenda giudiziaria e la decisione è attesa per fine giugno, ma i giudici appaiono scettici. Il servizio di Roberto Festa.
Si è alzato improvvisamente mentre l'avvocata dell'American Civil Liberties Union era al 13° minuto della sua arringa. Scortato da due agenti del Secret Service, Donald Trump è uscito dalla sala della Corte Suprema, dove era in corso la discussione sul suo ordine esecutivo che cancella lo Ius Soli, tradizionalmente garantito dalla Costituzione americana. È stata la prima volta che un presidente degli Stati Uniti ha presenziato ad un'udienza della Corte. La cosa non è vietata, ma per ragioni di forma di rispetto dell'equilibrio tra i poteri, nessun presidente l'ha mai fatto. Lo fa ora Trump, rompendo un'altra consuetudine non detta della democrazia americana. La presenza all'udienza mostra comunque quanto Trump tenga alla questione, che è uno dei pilastri ideologici della sua storia politica. Ispirandosi a teorie della destra suprematista, Trump sostiene infatti che il 14° emendamento, quello che garantisce la cittadinanza a quasi tutti coloro che sono nati sul suolo americano, fu scritto solo ed esclusivamente per dare la cittadinanza ai figli degli schiavi. Dalle domande che i giudici, anche quelli conservatori, hanno fatto ai rappresentanti, agli avvocati delle parti, la maggioranza della Corte, quindi 9 giudici, sembrerebbe orientata a dare torto a Donald Trump. Donald Trump, che è comunque uscito dall'aula e ha pubblicato su Truth Social un post falso. Trump afferma infatti che gli Stati Uniti sono l'unico paese così stupido al mondo da concedere lo Ius Soli. Non è vero, sono almeno 30 i paesi al mondo che lo fanno.
Passiamo all'Italia. Dopo la raffica di dimissioni post-referendum, potrebbe aprirsi un nuovo caso complicato per Giorgia Meloni, che coinvolge una figura di primissimo piano come il ministro dell'Interno Piantedosi. Le conseguenze sono ancora tutte da valutare, ma i contorni rivelati in queste ore sono chiari. Una donna, la giornalista Claudia Conte, è stata nominata a metà febbraio consulente di una commissione della Camera. È stata lei stessa oggi in un'intervista a raccontare di avere una relazione con il ministro. Da Roma ascoltiamo il servizio di Anna Bredice.
Non posso negare tre parole che potrebbero catapultare nuovamente il governo in acque molto tormentate. Proprio adesso, quando Giorgia Meloni pensava di essersi messa alle spalle le questioni giudiziarie dei suoi ministri e collaboratori, e invece la conferma da parte della diretta interessata, Claudia Conte, giornalista organizzatrice di eventi, di avere una relazione col ministro dell'Interno Piantedosi, crea un nuovo possibile scandalo, non solo perché lui è sposato con prole e questo attiene solo alla sua vita privata, quanto per gli incarichi che Claudia Conte avrebbe negli ultimi mesi ottenuto, soprattutto quello firmato il 12 febbraio di consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza nelle città e nelle periferie, un ruolo legato strettamente alle competenze del Ministero dell'Interno e che, se anche svolto a titolo gratuito, prevederebbe un'assunzione con titoli e forse concorso. Naturalmente non mancherà chi approfondirà tutto questo e altri contatti avuti dalla giornalista con le istituzioni tra convegni ed eventi, ma già ora crea un problema è un grande imbarazzo per il governo e lo stesso Piantedosi, e questo in un momento difficile. Il caso del Mastro non è chiuso e l'opposizione è pronta a sollevarlo insieme al caso Santanchè il 9 aprile al Parlamento. Finora è vacante solo il Ministero del Turismo, facilmente sostituibile senza un rimpasto, ma se dalla relazione di Piantedosi con Claudia Conte dovessero emergere altri particolari, come accadde all'epoca per il caso San Giuliano, anche se al momento non ci sono elementi ancora per dirlo, è chiaro che per Piantedosi diventa complicato rimanere al suo posto, e quel posto gli interni sono da sempre agognati da Salvini, e per una sostituzione di questo genere ci sarebbe bisogno sì di un rimpasto e un passaggio in Parlamento. Linea allo studio.
Una marcia indietro con tante scuse e una mancia per il disturbo. Il governo si rimangia il taglio ai fondi per la transizione verde delle imprese, ma ora si apre un altro problema. Dove trovare i soldi per continuare a tagliare le accise? Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
Sarà che sta finendo la quaresima, il governo si cosparge il capo di cenere davanti a Confindustria, non solo ripristina interamente il 1.300.000.000 previsto in finanziaria, ma ne aggiunge altri 200 che arriveranno da una partita di giro tra i 50 miliardi di sussidi alle imprese. È durato poco il tavolo convocato d'urgenza dopo le dure reazioni degli imprenditori all'annuncio del taglio dei rimborsi sui fondi per la transizione. Nel merito difficile dargli torto, erano soldi già spesi dalle imprese e che li avrebbero rimessi, ma è bastato un dito alzato il governo per salvare il rapporto col suo principale referente sociale, in due giorni si è rimangiato tutto, illuminante della sudditanza Confindustria e dei rapporti di forza in Italia, dove i sindacati invece devono urlare solo per essere ricevuti. Nel governo è anche una grande vittoria di Urso, estromesso dei principali dossier economici dopo la scia di fallimenti, e una sconfessione per Giorgetti, che voleva destinare quei soldi per prolungare almeno fino a fine mese il taglio delle accise che scade il 7 aprile. Il governo si è infilato in una strada senza uscita, nonostante si sia dimostrato del tutto inefficace, gli aumenti ne hanno già ampiamente riassorbito gli effetti, non può interrompere il taglio prima che la situazione internazionale si sia calmata, così quelle risorse, 600 milioni circa, le si dovrà prendere altrove. Il Consiglio dei Ministri si terrà venerdì o martedì. A marzo erano stati fatti pesanti tagli a sanità, istruzione e trasporti. Saranno giorni di riunione per capire dove raschiare il barile con le casse vuote e una crisi che incombe.
E un altro segnale che la situazione economica non sia rosea arriva dal lavoro. I dati Istat di febbraio, dopo l'eccezione a gennaio, confermano la frenata degli ultimi mesi. A febbraio sono 29.000 i posti di lavoro persi. Rispetto a un anno fa la crescita è quasi azzerata, solo 13.000 posti in più. Il più preoccupante resta il dato anagrafico, cresce solo il lavoro degli over 50, nelle fasce di età al di sotto salgono inattivi e disoccupati. Morti di freddo nel Mediterraneo, oggi c'è stato un nuovo naufragio a circa 85 miglia da Lampedusa, in area SAR libica. Un gommone alla deriva è stato intercettato dalla Guardia Costiera italiana. Sull'imbarcazione 19 corpi senza vita, per i quali si sospetta l'ipotermia. Sono 58 i sopravvissuti. 7 persone si trovano al poliambulatorio per accertamenti, tra cui un bambino. 2 sono in condizioni critiche e verranno trasferiti nel soccorso in ospedale a Palermo. Sarebbero invece almeno 3 i dispersi. L'imbarcazione era partita dalla Libia l'altro ieri con buone condizioni meteo, poi peggiorate. Il racconto della capitana Shaila Melosu di Mediterranea ai microfoni di Mattia Guastafierro.
Non era un caso segnalato, non era un caso che era, diciamo, stato segnalato neanche dall'Arfon. Noi siamo qui da circa un mese, la nostra missione non è ancora finita, abbiamo ancora alcuni giorni. Purtroppo le condizioni meteomarine sono veramente molto instabili e in questi giorni assolutamente pericolose, con onde fino a 6 metri, raffiche di vento fino a 50 nodi, insomma le condizioni sono veramente, veramente tragiche. Questo fa sì che i morti, i dispersi e chi non arriverà aumenteranno in maniera molto veloce. Abbiamo visto scendere le persone veramente provate, tanto che sono state immediatamente distribuite delle coperte per cercare di riscaldarle. Anche noi abbiamo le stesse informazioni sul fatto che molte morti siano state dovute all'ipotermia. Alcuni casi che sono in questo momento ancora ricoverati al poliambulatorio anche a causa dell'inalazione del gasolio, dei gas, che è un'altra cosa tipica alla quale ci ritroviamo di fronte. Ormai neanche il meteo fa sì che queste partenze diminuiscano, anzi forse la tendenza rischia di diventare il contrario, che quando le condizioni meteorologiche peggiorano, forse per scappare dai controlli o insomma non so bene cosa stia succedendo, però sicuramente c'è un incremento, come sta succedendo proprio in questi giorni.
Oggi nel centro e sud Italia è tornata l'allerta meteo. In Puglia è stato dichiarato lo stato di preallerta per la diga di Occhito dopo una giornata in cui diversi fiumi della zona hanno esondato. Mentre in Abruzzo l'allerta rossa già attiva oggi si allungherà anche domani per rischi idrogeologici. Solo nella provincia di Chieti sono state 153 le esondazioni e in diversi comuni si sono verificate anche frane. Per questo sono state chiuse diverse strade provinciali e in provincia di Foggia circa 40 persone sono state evacuate a causa degli allagamenti causati dalla pioggia. Bufera sui vertici del calcio italiano all'indomani della sconfitta della nazionale che per la terza volta consecutiva non parteciperà ai mondiali. È evidente a tutti che il calcio italiano va rifondato e che questo processo debba ripartire da un rinnovamento dei vertici della FIGC, ha detto il ministro per lo sport Andrea Abodi, che ha puntato il dito contro il presidente della FIGC Gravina. Gli chiederò personalmente di dimettersi. Su quanto sta accadendo al calcio italiano, ascoltiamo il giornalista Riccardo Cucchi, storica voce RAI di Tutto il Calcio, minuto per minuto.
Le dimissioni di Gravina sono necessarie, ma direi anzi molto strano che non siano ancora arrivate. Lo trovo davvero incomprensibile. Dopo fallimenti come questi, il primo responsabile, e cioè responsabile politico soprattutto di un fallimento come questo, dovrebbe dimettersi senza attendere pressioni o richieste. D'altra parte sono anche convinto che sia sbagliata l'ingerenza politica da parte del ministro Abodi. Io sono contrario ad ogni tentativo della politica di mettere mano sullo sport. Abbiamo esperienze nel lontano passato che ci dicono quanto sia pericoloso, quindi credo che la politica dovrebbe starne completamente fuori. Sono anche convinto che le dimissioni di
Gravina da solo non risolveranno assolutamente niente.
Dopo le dimissioni si dia spazio ad una riforma profonda di tutto il sistema e di tutta l'organizzazione calcistica italiana e si dia in qualche modo la prospettiva nuova di un futuro nuovo con idee e dirigenti soprattutto nuovi rispetto a quelli del passato e magari possibilmente anche più giovani e perché no, con esperienza di calcio giocato alle spalle. È strano che la nostra federazione non abbia mai avuto un presidente che sia arrivato dal mondo del calcio. Succede in tutto il mondo, non succede mai in Italia.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.